È tornato Gesù, suo padre, sua madre, gli amici, i parenti, conoscenti. È tornato Gesù, ma non è più lui. Credo si possa tradurre così quello che successe allora. Gesù, se ricordate, era andato giù nel deserto in questa ricerca, nell'attesa del regno di Dio, dietro al Battista, e poi ha fatto quell'esperienza incredibile del battesimo, e poi ha attraversato la prova del deserto, procedono così i Vangeli, ed ora eccolo qui nei paesi, nei suoi paesi, in Galilea. Ma non è più lo stesso uomo che è partito un po' di tempo fa. Luca dice: ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito. Guardiamolo un po' Gesù stasera, perché guardate, il cristianesimo è tutto lì, non sono discorsi che aiutano a vivere. E cercare di conoscere un po' Gesù, è solo quello. Cos'è successo a quest'uomo, che non è più lui ma è pieno di Spirito? È successo che il cielo si è aperto sopra di lui, abbiamo celebrato appunto, e lo Spirito lo ha inondato. Quest'uomo è l'uomo che ha ascoltato la voce ineffabile del Padre, che gli ha detto: tu sei il Figlio in cui si pone la dolcezza di Dio per l'uomo, la compiacenza di Dio. Il Signore del cielo e della terra, questa è l'esperienza di Gesù. Dobbiamo entrare nel cuore di Gesù, se no non siamo cristiani. Il Signore del cielo e della terra in lui si è avvicinato all'uomo in maniera nuova e inaudita. Dio si è comunicato all'umile falegname di Nazareth in pienezza. Questo è Gesù. È l'uomo in cui la pienezza di Dio si è deposta. È Dio, appunto, poi noi diciamo nei catechismi, ma bisogna capirlo in maniera viva sta faccenda qui. È Gesù. È Gesù, è la coscienza di Gesù, è il corpo di Gesù, il corpo nella sua profondità. E Gesù torna dalle sue parti portatore di questo lieto messaggio. Il passo grave, gioioso, beati i piedi del Vangelo, no? Non va però al suo paese. Sarebbe stato sclassificato, perché gli uomini non credono che Dio è in mezzo a loro. Quindi se uno ti conosce, hai finito. Devo fare i miracoli qui. Gli uomini non credono nell'uomo. Purtroppo, ci crede solo Dio. Non va al suo paese, ma va a Cafarnao, in cima al lago, in un paese abbastanza animato e aperto agli stranieri, meno bigotto. E in questa nazione, la Palestina, paese inquieto, abitato da un popolo che un po' conosciamo, orgoglioso, orgoglioso e religiosamente fiero della promessa fatta ad Abramo, in questo paese inquieto perché sta vivendo l'umiliazione dall'occupazione dei romani, c'è tutto un brulicare di movimenti religiosi irrequieti che aspettano il Messia per instaurare il regno di Dio. Questo è il clima in cui arriva Gesù, il regno di Dio. Che cosa sia nessuno sa, però Dio ha detto che verrà un giorno in Israele, a Gerusalemme, a impiantare il regno per tutte le nazioni. Quindi quando il falegname incomincia a far parlare di sé con la sua predicazione, sgorga il Vangelo cristiano. Cosa succede? Al sabato, come era abituato fin da ragazzo, Gesù va nelle sinagoghe, va a Cafarnao, nella sinagoga dove si celebra il culto della parola, e dopo la lettura del testo sacro prende la parola e si rivolge all'assemblea riunita. E Marco riassume così la predicazione di Gesù: il tempo è compiuto e il regno di Dio è qui, convertitevi e credete a questo annuncio. Cioè cambiate testa e credete a questo annuncio del Vangelo. Fermiamoci un po' su queste parole di Gesù, immaginiamo che sia qui, perché no, non è solo da immaginare, è proprio qui. È il Signore che sta celebrando, lo sapete bene, è il Signore che ci dà la parola, che ci dà il pane, Immaginate che dica, come sta dicendo, il regno di Dio è qui, qui, credete, convertitevi e credete a questo annuncio. Cosa voleva dire con questa predicazione Gesù? E si capiscono tante cose dal Vangelo se si comincia a entrare nella sua esperienza, nella sua coscienza. Quando Gesù annuncia la venuta del regno di Dio, si mette nella tradizione più autentica di Israele e rilancia la speranza di Israele, di questo popolo sottomesso, umiliato dai Romani, che aspetta solo di incendiarsi. E perciò si capisce l'entusiasmo, ma anche l'ambiguità che suscita questa predicazione di Gesù. Cioè, corrono tutti perché si sta aspettando il regno di Dio, ma lo aspettano in prevalenza come appunto il regno della liberazione politica, della liberazione nazionalistica. E quindi lo sforzo di Gesù, il fatto che incomincia a guarire i malati e guarda i piccoli, è in questa direzione. Lo sforzo di Gesù di incanalare questa speranza popolare verso una liberazione più profonda e universale. Cioè, non è l'eroe nazionale, politico, ma è il liberatore dell'uomo, dei mali dell'uomo, i più profondi, è il medico dell'uomo, è lo sposo dell'umanità. Egli proclamava la buona notizia del regno e guariva ogni malattia e infermità. È l'azione dei profeti. Cioè, il messaggio di Gesù è l'attuazione di ciò che avevano detto i profeti. E lo spiega benissimo la sua predica che fa a Nazareth, andata male. Quando va su a Nazareth fa la predica, e se ricordate Luca la riassume, dice così: Gesù apre il libro di Isaia e dice: lo Spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare la lieta notizia ai poveri, a annunciare la liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi, la libertà agli oppressi, un anno di giubileo del Signore. Quindi questo è un Messia che, mentre annuncia il regno di Dio, si presenta come il Messia dei piccoli e degli umili. È questo che non è stato capito di Gesù. Un Messia misericordioso verso le debolezze dell'uomo, che vuol rimettere l'uomo in piedi. Per cui non c'è annuncio del regno di Dio che non sia la liberazione dell'uomo. Andate a dire a Giovanni ciò che vedete: i ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi camminano. Ma guardate che stiamo entrando nel cuore del dramma di Gesù e della rivelazione di Gesù. Altro equivoco con cui si scontra Gesù: i miracoli, i gesti di compassione e di aiuto vengono presi come la realtà. In verità sono solo i segni dei tempi messianici che i profeti avevano preannunciato. Cioè, i miracoli per Gesù sono i segni che il regno di Dio è qui, si è avvicinato e si manifesta con questa tenerezza verso i popoli. E attestano che la realtà è qui, ma i miracoli sono il segno. E qual è allora la realtà profonda del regno che libera l'uomo nel più profondo? Cos'è il regno che Gesù ha nel cuore e brucia dalla voglia di comunicarlo, di annunciarlo, e lo annuncia con autorità? Il regno di Dio è l'esperienza profonda di Gesù. È Lui, è il segreto della sua coscienza. Nel profondo di se stesso Gesù fa l'esperienza piena dell'oggi del regno di Dio. Cioè, Gesù è l'uomo che ha scoperto che Dio è nell'uomo in maniera inaudita. È questo Gesù. Dio si è avvicinato all'uomo in modo assolutamente nuovo, in maniera incondizionata. E il regno altro non è che questa nuova e meravigliosa presenza di Dio che si dà all'uomo. È questo che fa correre le folle verso Gesù, perché le folle sentono che in quest'uomo Dio ha visitato il suo popolo. Le folle, appunto, che accorrono a Gesù, intuiscono che in lui Dio ha visitato il suo popolo, e lo capiscono soprattutto i piccoli, gli esclusi, i poveri, che sono commossi da questa esperienza di un Dio che si interessa di loro. Ecco, io non so se questo è il livello effettivo poi dei nostri discorsi, delle nostre celebrazioni, perché se noi non incontriamo questa esperienza profonda di Gesù, il cristianesimo si risolve in altro, si risolve in qualcos'altro. E questo spiega perché Gesù ha la coscienza piena del suo ruolo nei confronti del regno di Dio. Il regno di Dio è legato alla sua persona e alla sua esperienza, accogliere il regno e credere in lui. Ma da questa coscienza egli non trae nessun orgoglio. Egli è umile, conosce bene la sua povera umanità, ma soprattutto, come nessuno, conosce l'umiltà di questo Dio che si fa vicino a ogni uomo. E difatti, dopo aver detto andate a dire a Giovanni cosa vedete, che i ciechi vedono, che i sordi odono, finisce così: e beato colui che non si scandalizzerà di me. Adesso, traduco così questo discorso, adesso, qui, in questa chiesa, in questa povera messa, tra questi poveri cristiani, il Signore ci sta dicendo ancora, il regno di Dio è qui. E la verità è evidente in questa maniera. Gesù fa vedere come in Lui e in chi crede in Lui Dio si dà in maniera inaudita. E beato chi non si scandalizza di me. Adesso qui, dove voi vedete una divina nascosta tenerezza, sollevare l'ascolto di una persona, suscitare la serenità in un cuore affranto, sollevare appunto l'affaticato della vita, il regno di Dio è qui. E se noi non sentiamo attorno al cristianesimo quest'aria di Vangelo, l'aria appunto della buona notizia, è perché non ci sono le condizioni che il racconto di stasera sottolinea. Convertitevi prima. Perché probabilmente noi dobbiamo cambiare la maniera di vedere le cose. Siccome noi crediamo più facilmente alle disgrazie, al male, alla furbizia, alla forza per imporre i nostri desideri, credere al regno di Dio vuol dire cambiare maniera di vedere. Cioè il Signore sa benissimo che per vedere questa roba qui, per vedere l'amore e la tenerezza di Dio data alla mia vita, all'uomo, bisogna convertirsi. E bisogna essere disposti a prendere il largo. Pescare i pesci è necessario, fare il pane è necessario, produrre il pane, fabbricare oggetti è necessario, ma è meglio diventare pescatori di uomini. Se non c'è appunto la passione per la salvezza dell'uomo, se quando io vedo un uomo incomincio a calcolare che cosa costa, cosa farà nei miei confronti, che paura devo avere, come dobbiamo metterci d'accordo, e non lo vedo con la tenerezza di uno che è preoccupato che quell'uomo sia salvo, io non vedrò mai il regno di Dio. E terzo, il senso del futuro. Vedete, questi lasciano la barca, il padre, la madre, le reti e vanno. E invece noi siamo tutti attaccati al nostro passato, il passato ci tiene in mano, ci imprigiona, i cambiamenti ci fanno paura, calcoliamo tutto su quello che già siamo o abbiamo. E invece per capire il regno di Dio bisogna avere appunto il senso del nuovo e del futuro. Venite, dice Gesù, venite, convertitevi, guardate l'uomo con più fiducia e passione, aspettate un futuro bellissimo, il regno di Dio è qui.